Hai visto che mi ricordo del tuo nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me la sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo.
La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Viva la Rai, se starai buono il tuo mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa giusta è con la Rai. È sempre festa, viva la Rai. Coi capoccioni e gli operai.
Quanto costa Ballarò?
Ma anche qui.
Quanto costa Ballarò? Quanto costa Floris?
Ma la...
Quanto costa Pagnoncelli?
Ma non...
Quanto costa Pagnoncelli?
Ma non è
quanto
importante.
Costa Pagnoncelli? Quanto
ma
costa
perché?
Quel Ballarò?
Ma perché
quanto costa
qui?
Questo cavo?
Ma la...
Quanto
metta
costa
giù,
questo
metta
cavo?
Giù, metta
quanto
giù.
Costa Pagnoncelli?
Ma non...
Quanto costa questo cavo?
Ma la...
Quanto costa la sigla
cavo?
Che fa il fisarmonicista? Vai, vieni, 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 quanto costano? Quanto costano gli acquarelli?
Ma
perché bisogna mettere gli acquarelli ogni volta diversi?
Quelli dietro.
Non possiamo mettere un acquarello unico sempre.
Onorevole Brunetta, ci spiega
quanto costa? Quanto costa cambiarli sempre?
Cosa sta facendo, onorevole?
Quanto guadagna Floris? Quanto guadagna Floris?
Ma non lo so.
Quanto guadagna Floris?
Ma non interessa.
Quanto guadagna?
No, però devo dire la verità, in realtà Brunetta lo fa meglio Parenzo,
cretino. Che inutile. Cretino inutile, inutile.
Ma scusi Brunetta, sugli stipendi di Fazio?
Bisogna chiarire tutto, trasparenza, tutto, carta igienica, Fazio quello della banca di... sapere tutto, cretini. Viva la Rai! Io vendevo gondolette, vendevo delle gondole a Venezia, cretini.
Ancora Crozza, sentite su, potevo essere il maiale della Rai, mi sono defilato.
Io forse avrei potuto essere il maiale di Rai 1, lo dico così. Da me potevano tirarci fuori anche due salami, una coppa, un culatello. No, ditemelo, perché se non è così mi crolla il mondo dell'economia suina. Ma tu mi sai, forse io ragiono banalmente, d'altronde non sono mica un Nobel mancato, io sono solo un Rai 1 mancato. E infatti nel dubbio di non essere un investimento per lo Stato, mi sono fatto da parte. Ma siamo sicuri invece che Brunetta sia così tanto un investimento per lo Stato? Leggeremo mai sul giornale sfuma la trattativa Stato-Brunetta? Chi lo sa?
Beh, qui gli rode un po' il culo, come dire, come si dice in gergo, no? Gli rode un po' al signor Crozza.
Però ha ragione.
No, ma avrà ragione, perché Brunetta non è che si può intromettere su una trattativa tra la Rai e la Rai.
Posso fare tutto quello che voglio. Sono Renato Brunetta, premio Nobel mancato. E tu sei un cretino. Devo far visto l'economia, tagliare. Troppe spese, troppe.
Poi c'è la cosa incredibile dei grillini, che sono d'accordo con Brunetta in questa battaglia contro, un po' moralista, devo dire, contro gli stipendi della Rai.
Salvo non mettere i loro stipendi, mancando loro di trasparenza.
Metà
peraltro
dei parlamentari non ha pubblicato, ecco, il loro reddito, appunto, online. Ma lasciamo perdere.
Beh, no.
Fico, che fa il presidente della commissione di vigilanza, dice: andrei a manifestare a Sanremo, perché Grillo vuole andare a Sanremo. Poi però ritratta questa mattina, sentite.
Andrei a manifestare, sono andato a mille manifestazioni e continuerei ad andare alle manifestazioni che organizziamo, che organizza il mio gruppo parlamentare.
Poi dice no, non è prevista nessuna manifestazione a Sanremo, ma veramente
ce ne faremo una ragione, dai.
La vicenda Priebke, cari amici, questa è la Zanzara 800240024, ancora con la salma lì ferma all'aeroporto di pratica di mare. Che cosa vuoi dire di cattivo, Parenzo, su Priebke?
No, la vicenda, due cose. Uno, i familiari non reclamano la salma, perché come lei sa, signor Cruciani, la salma è di proprietà, cioè rientra nell'asse ereditario dei familiari. I familiari non la vogliono, la Germania neppure. Ma chi se ne frega, chiudiamo la tomba, pietra sopra,
ma che
crematelo.
Bisogna fare, buttarla in mare?
Cremare
e buttarla in mare.
Non me ne frega, rimane lì a pratica di mare. Se lo vogliono tenere a pratica di mare, rimane lì a marcire a pratica di mare. Chi se ne frega?
Ma come a marcire a pratica di mare?
Ma è un problema la salma di un criminale. La salma di un criminale può diventare un problema.
Senti Pacifici, Riccardo Pacifici, ma, comunità ebraica romana,
no,
che dice
della comunità ebraica,
vabbè, che fa i complimenti ad Albano Laziale, a quella vergogna di Albano Laziale.
Quella,
insomma, vergogna,
quelle
vergogna,
persone scese in piazza,
vergogna,
spontaneamente.
Non c'era bisogno.
Non ebrei quelli che sono andati ad Albano.
Sentiamo.
Certo è che io i complimenti li devo fare alla città di Albano, al sindaco, a tutta la sua giunta che coraggiosamente ha preso le decisioni, anche se comprendiamo che quelle di ordine pubblico invece hanno imposto probabilmente al prefetto. E che anche
poi avverte i cosiddetti nipotini di Hitler.
Bellissima definizione.
Albano, come Roma, non ha paura dei nazisti, dei nipotini di Hitler, non ci spaventate, sappiamo dove siete, sappiamo esattamente cosa fate, esattamente come vi muovete. Bene. È inutile che continuate a minacciare, di minacciare anche la mia persona, augurare la mia morte.
Vuole andare a prendere i nipotini di Hitler. Abbiamo
detto,
già uno...
sappiamo dove sono. Sappiamo
ma
dove sono.
Che vuole fare?
Dove
e
sono?
Fare?
Non lo so.
No. Abbiamo già un ospite.
Anche
fermo.
La polizia saprà dove sono.
Fermo un attimo.
Mi auguro.
Sì, ma non è un reato essere nipotini di Hitler.
Beh,
cioè, se uno
no?
dice sono nazista, fuori non è
legge.
Che t'arrestano.
E gente fuori legge, come no? Certo! Ma è qui che sbagli, certo!
Io sono per la libertà di espressione, anche quella più estrema. Un attimo solo, un attimo. La Santa anche dice Pribka fora di Baal in Germania.
Vedi che ogni tanto...
Poveri noi, se non si mettessero d'accordo...
Questa è stata un'ennesima brutta figura dell'Italia nel mondo. E se mi lasciate anche dire una cosa, che la Germania, io sono assolutamente d'accordo, che avrebbe dovuto farsene carico, anche questa cosa dimostra come noi siamo poco, come dire, forti nei nostri rapporti con la Germania, perché non siamo riusciti neanche a tenere una cosa che credo che tutti gli italiani di buon senso sarebbero stati d'accordo.
Amici miei, durante la follia di Radio Belve è successo qualcosa di clamoroso. Emilio Fede, praticamente prigioniero in una sezione di Sinistra, Ecologia e Libertà, in un quartiere di Roma, canta, beh, una canzone molto...
Fischia al vento, in furia la bufera.
Prigioniero di quelli di Sel, sentitelo.
Sono le musiche, un po' è festonato.
La bufera, Alperosse, bisogna andare. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir.
Beh, ma scusa, non mi avete messo il pezzo fondamentale in cui a un certo punto dicono te teniamo prigionieri qui, senti,
chiediamo risardi a Berlusconi.
No, forse ne ha capito, tu non è che ci stai, tu ci rimani, ti avevamo rapito, chiediamo un milione di euro a coso, amico tuo, una cucuzza, sta buono, una cucuzza, un par d'assunzioni a Mediaset, lo dico io.
E poi andiamo al casino.
No. Aspetta che io c'ho pure per donne, eh. Io c'ho qui la mia compagna, non posso parlare.
Va bene, questo era uno splendido fuori onda in quella follia di Radio Belva. Siamo qui con Matteo Orfini, Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera a voi.
Ma Orfini.
Fede che canta Fischia il vento, una cosa pazzesca.
Solo lì poteva accadere.
Solo in quella follia
solo
poteva
in quella
accadere.
Roba.
Scusi, signor Orfini, ma lei che cosa farebbe con la bara e col cadavere del signor Pribke?
Proverei a rimandarla in Germania.
E qui non lo vogliono.
Più adeguata, nel senso che certo. Sono d'accordo con chi ha detto che se per lì la Roma è un'offesa alla città di Roma. Sono d'accordo con i cittadini albano che non l'hanno voluta, nel senso che anche Albano è medaglia d'oro alla resistenza, è una città ferita dal nazismo, e penso che
la Germania non lo vuole, e se la Germania non lo vuole,
ci sarà
che
un motivo,
o buttiamo in mare, che dobbiamo fare?
Ma
non lo so, non lo so, però diciamo non credo possa essere seppellito nei luoghi dove ha fatto ciò che ha fatto.
Comunque Orfini, lei sarà d'accordo con me, siccome negli aeroporti si perdono sempre le valigie, no? Questo è notorio. Lasciato all'aeroporto di Fiumicino, si perderà come una valigia qualunque, no? Lì nel nastro, no? Ti ricordi che ci fu quello scandalo a Fiumicino delle valigie
che si... Ma pare che sia migliorato.
Ma lasciatelo là, che gira nel nastro, quindi. Così nel nastro. nastro del ritiro bagagli lì che gira un
ma
giorno,
tu sei una persona orribile,
è un criminale, allora, è un criminale.
Però scusi Orfili, adesso per concludere su questa storia di Pripke, che ci ha pure rotto le scatole perché sono tre giorni che parliamo solo di Pripke, però c'è una cosa fondamentale: lo Stato l'ha andato a prendere in Argentina, l'ha portato qui, l'ha processato, è una vicenda controversa. Dopodiché lo abbiamo praticamente, la sua sicurezza l'abbiamo mantenuta per non so quanti anni, muore e adesso non ci occupiamo più del corpo. È una cosa anche ridicola, cioè come è stata gestita questa vicenda, o no?
Ma intanto non era una vicenda controversa il processo, diciamo.
Beh, insomma,
mi pare su questo abbastanza chiaro.
Insomma,
ci ho detto, mi rendo conto della situazione complicata, però penso che ci si debba attivare, spero che qualcuno l'abbia fatto,
per mandarlo in Germania,
per mandarlo dove, nel suo paese dove è nato.
C'è uno spiraglio sul Brandeburgo, non mi ricordo, qualcuno l'ha detto.
No, ma insomma, ma credo che, insomma, questo è un paese nato dall'antifascismo, dalla resistenza,
ma è pieno di fascisti sepolti, è pieno di fascisti sepolti ovunque, bisogna dire, cioè non è che non ci
sono. Ho capito, ma diciamo Pripke non è una persona qualunque, nel senso che si è macchiato di crimini allucinanti e non si è mai neanche pentito di ciò che ha fatto, anzi li ha sempre rivendicati, quindi è del tutto normale che una città come Roma, che ha la storia di resistenza, che a Roma si senta offesa dall'idea che possa essere seppellito qui.
Senta, per passare ad un altro argomento, ma Renzi che dice di no all'amnistia e all'indulto, secondo me seppellendo questa possibilità, non fa un po' di sciacallaggio politico?
Ma più che altro si mostra poco coraggioso. Io ricordo, cioè, qualche tempo fa lui aveva detto una frase
di essere
che,
favorevole, sì,
che mi era, no, non solo quello, che mi è una frase più generale che avevo molto apprezzato, cioè che un vero leader non legge i sondaggi ma li cambia. Io ho l'impressione che in questo caso lui abbia letto i sondaggi e abbia deciso in base a quelli,
cioè, solo
in base ai sondaggi abbia cambiato la sua opinione invece di provare a cambiare i sondaggi.
Beh, però questo qua non è una cosa, cioè se un leader guarda i sondaggi non è che fa una stupidaggine. Spesso Berlusconi ha vinto anche con quello.
Però un vero leader guarda i sondaggi e sulla base delle proprie convinzioni lavora anche per cambiare quello che è il parere personale.
Ma secondo lei in questa cosa della
le battaglie difficili si fanno anche se sono difficili e si cerca di convincere della bontà delle
Lei è favorevole all'amnistia e all'indulto?
Io sono favorevole, naturalmente deve essere all'abolizione di alcuni reati, ma tutto questo sta anche nella lettera di Napolitano, onestamente, cioè io credo che la fine Giovanardi, a Bossi Fini e altro devano contestualmente.
Però scusi un attimo, ha fatto una cosa un po' berlusconiana secondo lei, inseguendo gli elettori su questo fronte,
Renzi? O una furbata populista?
No, ha mancato di coraggio. La mancanza di coraggio c'è da tutte le parti, non è che è berlusconiana.
Però è anche vero.
Insomma, io non ho mai seguito non amo quelli che dicono che Renzi è un berlusconiano o giocano su questo.
Lei l'aveva promosta addirittura premier, adesso sta con Cupero. Anche questa è un po' una contraddizione, o no?
No, in verità no. Io stavo con Bersani e sto con Cuperlo e non ho mai cambiato idea.
D'accordo, però lei lo propose a un certo punto.
Renzi, ma certo, nel momento in cui si stava per fare il governo delle larghe intese, dissi: beh, se lo deve fare qualcuno, forse è meglio che lo fa Renzi, perché dà più l'idea di un partito democratico che gioca all'attacco. Si stava discutendo di quello in quella fase.
Forse lo voleva bruciare secondo te? Lo voleva un po' bruciare.
C'è stata anche questa interpretazione, non era la mia. Mi sembrava un modo che teneva unito il Partito Democratico.
Però chi è che manda SMS? Chi è che parla con i giornalisti dicendo che bisogna indagare sulla vita privata di Renzi, secondo lei?
Boh, questo non ne ho la più pallida idea.
Ma bisogna indagare sulla vita privata.
Sicuramente
è un
chi manda gli SMS ai giornalisti dicendo che ho invocato di fare dossier è un cretino. Spero non sia particolarmente importante nel Partito Democratico.
Traffico, torniamo subito. 800 24 00 24.
La Zanzara.
Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce.
Che stai leggendo, Parenzo?
Segnaliamo agli amici del quotidiano La Repubblica, giornale già fondato dal signor Eugenio Scalfari, attualmente diretto dal signor Ezio Mauro, che su quel giornale scrive un signore, tal Pier Giorgio Odifreddi, matematico
Odifreddi, pronuncia bene, Odifreddi, non fare l'ignorante, Odifreddi,
che allora dice: sulle camere a gas so soltanto ciò che mi è stato fornito dal Ministero della Propaganda americano del dopoguerra, e definisce il processo di Norimberga opera della propaganda, la stessa che si è attivata sulle camere a gas. Quotidiano La Repubblica.
Io sono il tutto vero. con la pantofolina.
Ma infatti allora non ce ne frega niente, però segnaliamo che è un, un editorialista di Repubblica, il professor Pier Giorgio Di Freddi, sostiene che sulle camere a gas sappiamo solo quello che ci viene dalla propaganda americana.
Ma neanche del quotidiano Linea, quello che era del signor Rauti una volta, quel quotidiano Linea.
Vabbè.
C'erano degli editori. Ma Di Freddi, ma può chiedere scusa o Di Freddi o no?
No, no, non vuole parlare. 800 24 00 24, è con noi Matteo Orfini, Partito Democratico, che sta con Gianni Cuperlo. E lei proprio ha votato la sconfitta, caro figlio. Prima con Bersani, che è finita come è finita, adesso pure con Cuperlo, che c'ha il martirio addosso. Che c'ha il...
Ma no, ma perché? Ma le sorprese esistono anche in politica. Beh, come sì, Bersani doveva vincere le elezioni.
Le sorprese sì, i miracoli meno, però, no?
In questo
ma
caso.
Chi lo sa, ma chi lo sa, non credo sia un miracolo. Vediamo, è appena iniziato il congresso, servono a convincere le persone i congressi.
No, certo, perché. Senta, ma quante persone salgono sul carro del vincitore? Quante? Ve lo dica lei. Lei, devo dire la verità, però, da bersaniano appoggia Cuperlo, da un certo punto di vista.
Coerente.
Questo è tanto di cappello, per carità. Però,
beh, quante... in tanti. Io quando tanti, vi fu la giornata degli endorsement, Renzi fece una battuta dicendo che Renzi era passato dalla rottamazione al riciclo, che mi sembrava una scelta ecologica, quantomeno
ma,
un passo avanti.
Ma è vero, oppure secondo me questi qua si illudono e poi Renzi li scaricherà? Cioè, si illudono di ottenere qualche strapuntino, magari poi invece Renzi li ignorerà, secondo lei?
E chi lo sa, questo va chiesto a Renzi. Io penso che Renzi sia difficilmente condizionabile dagli accordi, però mi sarei aspettato che fosse meno accogliente verso...
Cioè, qual è stata secondo lei la cosa proprio più clamorosa, il voltafaccia più clamoroso, quello che proprio l'ha fatta indignare? Non dico indignare perché in politica va bene tutto.
No, ma appunto, cioè, non mi sono indignato di nulla, ci sono delle cose che mi risultano più difficilmente comprensibili.
Per esempio?
Cioè,
il caso più clamoroso di paragulismo, di paragurismo.
Paragurismo.
Ma... Franceschini, su, me lo dica. Cioè...
Ma questo lo dite voi. Io
no, lo dica lei. Lo dica lei.
Insomma, la cosa sorprendente è che sono tutti lì, nel senso che molti di quelli che fino al giorno prima facevano una battaglia feroce su tutto contro Renzi sono diventati renziani nel momento in cui
vabbè, ma il caso più clamoroso non ce lo vuoi dire, quello che proprio le ha fatto quello, più impressione in politica.
Ma
vabbè.
No, siamo buoni, abbiamo detto che dobbiamo fare un congresso senza litigare troppo, ho fatto un fioretto, già mi dicono che sono sempre troppo
già venendo qua corre un rischio, ma lei
questo sempre.
Però devo dire la verità, devo dire la verità, che lei sa benissimo di poter combattere, se quello che deve dire, quello che non deve dire, uno noi punzecchiamo.
Vabbè,
lei
no, senza beh, fare ha ragione lui,
no, quelli non vengo da voi perché chissà cosa mi mettete in bocca, che mettiamo in bocca, mettiamo nulla in bocca,
non facciamo non dirle le cose,
oppure non facciamo nomi, ha ragione lei, non diciamo proprio Franceschini, diciamo il ministro per i rapporti col Parlamento. No,
no, ma perché non è,
no, ma dico per non far nomi,
ho capito, ma diciamo io non me la voglio prendere con Franceschini perché non è solo Franceschini, no, sono stati tantissimi col... ma c'è un lunghissimo elenco.
Senta,
di persone.
Quant'è che un risultato soddisfacente per Cuperlo, secondo lei? Che ne so?
Il 51%.
Vabbè, dai, su. tanto...
capito, ma io quando faccio un congresso lo faccio per vincere. Ho visto che Mannheimer all'inizio ci stimava all'1%. Ecco, io immagino che andremo molto meglio di quell'1%.
Senta, ma questa lei che si è occupato anche di Rai, di comunicazione, eccetera, ma in questa vicenda qui c'è un po' di moralismo oppure effettivamente i soldi di cui si legge, sia quelli di Fazio che quelli eventuali di Crozza, sono un'assurdità per la situazione del paese? Mi dica la verità, lei che è uno dei sinistra.
Allora, io penso che se davvero, come viene sostenuto dalla Rai, quei programmi producono degli incassi superiori, degli introiti pubblicitari superiori, vanno bene anche quei compensi. Io credo che quello che andrebbe moralizzato un po' di più, e lo dico da anni inascoltato, da tutte le direzioni generali della Rai, sono i compensi dei dirigenti della Rai, cioè c'è una fascia di top manager Rai che guadagnano un'enormità e che di solito mantengono l'indennità di funzione anche.
Cioè lei dice alla fine Fazio, uno se vuole lo caccia, uno se vuole lo caccia, quelli non li caccia nessuno.
A parte che un dirigente appunto si potrebbe anche cacciare se non è utile, ma diciamo noi non vogliamo cacciare nessuno.
Però alla Rai non cacciano mai nessuno.
Ma è peggio, un ex direttore generale mantiene l'indennità da direttore generale anche quando non è più direttore generale. Ci sono manager che sono per ragioni
varie. Cioè il vero scandalo è quello, non è lo stipendio, di Fazio, dice.
Lì c'è una fascia di una trentina di persone che guadagnano credo più di 300.000 euro in un'azienda che
sarebbero da cacciare,
a precari che ne guadagnano 500.
Ma sarebbero da, sarebbero da sfrondare questi qua.
No, beh, ma forse potrebbero fare un gesto quantomeno di solidarietà e ridursi quegli stipendi.
Ma ridursi non si riduce.
È difficile, Orfini, che uno, diciamo così, si tagli.
Beh,
si,
però vada fino in fondo.
Lo stipendio cacao forse se lo possono ridurre anche qualche direttore, qualche dirigente della RAI che guadagna uno sproposito.
Ma lei è milanista, Orfini?
Molto.
Ah, è molto milanista, sì, è vero, molto milanista. Ma Balotelli ha fatto bene a fare quella, a non volersi, secondo me, non voler sottostare a questo diktat della comunicazione per cui per forza devi essere un simbolo antimafia oppure no, anticamorra in questo.
Ma io essere i simboli anticamorra, antimafia, cioè o uno lo è o non lo è, non lo si diventa per un diktat, però certo qualche cosa in più contro avrebbe potuto, forse dovuto dirlo, nel senso che comunque Balotelli vuoi non vuoi per molti persone,
cioè poteva anche non scrivere quel tweet, potevano
sì,
scrivere,
insomma si potevano scrivere quel tweet e si poteva anche,
sento, un'ultimissima cosa che siamo
in sforzo in più per
un'ultimissima cosa che siamo in chiusura, ma davvero lei pensa che quello stipendio sia adeguato? Mi dica, è giusto lo stipendio di Fazio perché porta soldi all'azienda? Non...
Ma sì, è giusto lo stipendio di Balotelli, cioè nel momento in cui producono più di quanto, cioè portano più risorse di quanto ne guadagnano, è un discorso che si è fatto pure per Santoro. Santoro guadagnava tanto, ma produceva introiti pubblicitari maggiori. Certo, in una fase del genere fanno impressione stipendi di questo tipo, ma vale per tutti, appunto, dai top manager delle varie aziende ai calciatori. È chiaro,
va
mi
bene.
Piacerebbe un mondo più sobrio.
Vabbè, però ormai l'ha detto. Giusto, dipende da quanto incassi come pubblicità. Grazie.
Sono stato sul mercato. Grazie.
Saluti.
Giornale Radio, ci sentiamo tra un quarto d'ora.
La zanzara.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte.
Sei ancora a casa?
Che fonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato. Ai, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist.
Accade in Parlamento. Sentite un deputato dei 5 Stelle, anzi al Senato, deputato dei senatore dei 5 Stelle che si chiama Marton, il quale in difesa della Costituzione, poi questa cosa non la capisco, è come se la Costituzione fosse intoccabile, dice: ascoltiamo Dario Fo.
Ascoltiamo tutti Dario Fo.
Guardi, non credo che questo sia. Lei prosegua il suo intervento, non è che stiamo al campo radio base adesso, questo.
Sono 10 secondi.
Senatore, prosegua il suo intervento, cortesemente.
Si dovrebbe vergognare.
Poi ne discuteremo se si possono introdurre innovazioni di questo tipo. Io a questo punto non ne ho consapevolezza, quando poi si deciderà di poter fare cose del genere.
Come ti stendi nel letto?
Cioè voleva far ascoltare un audio di Dario Fo.
Beh,
e Gasparri, che presiedeva la seduta, dice: beh, insomma, non siamo a radio.
Innovazioni. No, non so se queste innovazioni si possono fare.
Adesso sentirete un Gasparri leggermente diverso, quello che è venuto da noi ieri sera e che a un certo punto ha detto: Fazio si dovrebbe vergognare solo guardandosi allo specchio.
L'atteggiamento di Fazio è inaccettabile. Quello che ha fatto l'altra sera è una schifezza clamorosa. Ma si dovrebbe fare schifo da solo guardandosi allo specchio. Sì, secondo me il modo con cui si è comportato.
Poi c'è la questione della banda Bassotti, cioè a parte che questa frase è incredibile, Fazio si dovrebbe fare schifo guardandosi allo specchio.
Vabbè.
Guardandosi così ha detto, letterale, ragazzi.
Sì, mi ricordo. Perché
abbiamo storpiato le parole, cioè. Poi a un certo punto dice: lui e Crozza dovrebbero andare in video con un cartello con su scritto quanto stipendio prendono, quanti soldi prendono, come la banda Bassotti.
Anche lui dovrebbe andare in Parlamento TV così.
Allora vai in giro, come la banda Bassotti, c'è il numero del Bassotto l'uno l'altro, dovrebbero mettersi il guadagno complessivo anno, i nostri sono noti, pubblicati, strapubblicati, Crozza e Fazio, vadano in televisione con un cartello, no? Invece che il numero come la banda Bassotti, sono 5 milioni l'anno, 5.000 lire alla settimana, la scrivono la cifra, così uno li guarda e lo sa, e ride un po' di meno.
Gratta, gratta, ma peggio è.
Titoli del TG3 diretto da
Bianca Berlinguer.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Imprese e sindacati criticano la manovra. Squinzi, così niente ripresa. La CISL troppo poco sul fisco. Will pronta allo sciopero. Camusso, ospite del TG3. I mercati apprezzano la manovra. Spread a 230, minimo dal 2011. Banca Italia, stabilità e riforme per non sprecare l'occasione della ripresa. Alfano, per la prima volta calano le tasse, ma nel suo partito prevalgono le critiche. Epifani, manovra ok, ma si può migliorare e rendere più equa. Salta l'incontro dei parlamentari 5 Stelle con Grillo e Casaleggio. I dissidenti intanto si organizzano e fondano una loro componente al Senato. Dopo gli scontri di ieri ad Albano, il feretro di Pribka in attesa dello scalo militare di Pratica di Mare. Berlino, la soluzione spetta all'Italia. 70 anni fa, il rastrellamento nazista nel ghetto di Roma. Napoletano in sinagoga, si approvi presto la legge che introduce il reato di negazionismo. E negli Stati Uniti, democratici e repubblicani raggiungono un accordo per evitare il fallimento federale, ma si teme possa accadere al momento del voto.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti.
Oh, novità da Radio Padania. Novità da Radio Padania. Quando sentite questa musichetta, no?
State alle velette.
Cominciate ad eccitarvi.
Ma insomma, dipende.
Novità da Radio Padania.
Come si chiama lei il conduttore? Quello
simpatico? No, uno dei conduttori. Uno di quelli Pellegrin. Simpatico.
Pellegrin. Simpatico.
Pellegrin. Pellegrin. Senti che cosa dice dei centri sociali. Senti.
È simpatico.
Dei centri sociali.
Quello che succede con queste persone... sono persone, perché cioè, c'è qualcosa di antropologico anche tra noi e queste persone. Noi siamo contrari, siamo diversi, siamo il sole e la notte, siamo l'acqua e l'olio. Questi sono persone che colpiscono le spalle, sono persone schifose.
E Nabucco poi dice puzzano.
Dal punto di vista dell'orientamento, quelli che stanno da quelle parti lì, quelli che io chiamo gli sguatti del padrone, insomma, hanno proprio un'altra antropologia, sono traditori, sono falsi, sono finti, sono schifosi, sono maiali, non si lavano neanche, puzzano anche. Avete mai incontrato qui ogni tanto in metropolitana, li vedo quelli dei centri sociali, mamma mia, sono bestioline, puzzano.
Bestioline puzzano. Però devo dire che in alcuni momenti
no,
per esempio i pancabestie, puzzano, puzzano come bestie. Adesso non so se si riferisce a quelle. Quando tu incontri i pancabestia, che non c'entrano niente con i centri sociali, magari li frequentano, alcuni centri sociali o si concentrano in alcune zone. Non c'entrano con i centri sociali, non mi rompete le scatole. Però effettivamente puzzano. Io quelli non li posso vedere, io questi pancabestia.
È un argomento pancabestia
perché sporcano, capito? Sporcano.
Pellegrin.
No, perché sporcano le strade, io non sopporto chi sporca la strada, capito? Chi butta i cani a pisciare, pisciano pure loro in mezzo ai parchi, una cosa indegna. C'è una cosa vergognosa, indegna. Poi dice emanano fetori importanti.
Ma che trasmissione? Ma di cosa stiamo parlando?
Radio Padania.
Ma qual è l'argomento?
Il meglio di Radio Padania o il peggio di Radio Padania?
Esalano anche, emanano dei fetori molto molto importanti, molto molto forti, che provengono da diversi aspetti del loro corpo. Possono essere orali, possono essere posteriori, possono essere ascellari, possono essere provenienti dagli arti inferiori. Anche le loro donne, di solito, la femmina del branco è abbastanza, molto diciamo, in una situazione, come dire, fisico, abbastanza disgraziata, insomma, molto, molto disgustoso da vedere. Quindi ecco, noi siamo tutt'altro.
Insomma,
la femmina del branco,
stupendo.
Pellegrin è questo?
Sì, Pellegrin di Radio Padania. Vabbè, ragazzi, anima, sì. 800 24 00 24. Nicola da Chieti, buonasera.
Ciao, buonasera a voi. Io ho una soluzione velocissima per parcheggiare il cadavere di Pribke, però senza bara.
Sì.
In casa di Parenzo, come punizione, per un mese.
Questa è un'ottima idea.
E lo farei anche vegliare. Allora, primo Cruciani, perché se ce l'hai vicino lo guardi bene, guarda gli occhi cercati di nero e il naso adunco, caratteristiche somatiche tipiche del beccamorto, quindi ci sarebbe benissimo. Secondo, come punizione, per fargli espiare la colpa di sparare cazzate da un mese a questa parte, perché io mi sento tutte le sere, cose di una crudeltà inaudita, Pribke è un criminale, ma non c'è dubbio, ma lui è crudele peggio di Pribke, e poi lui è un criminale mediatico perché rompe i coglioni tutti i giorni all'Italia, quindi è un criminale.
Ma su
lui.
Che cos'è che rompe i coglioni? Non ho capito. Su che cos'è?
Allora, io sono stufo di sentire chiamare da lui tutti i signorini della sinistra compagno caro, basta,
caro pugniamolo,
Pribke in casa un mese, sei d'accordo?
No, ma che c'entra adesso questo compagno caro?
È una provocazione.
Basta, chiama tutti i compagni a rotti coglioni. Basta, sto scherzando ovviamente, ma di stronzate ne ha dette tante.
Però scusi Nicola, sì, perché però, vuole mettere il cadavere di Pribke in casa? Non ho capito, perché?
E lo deve tenere perché su Pribke ha detto delle cose, adesso non scherzo più, parlo sul serio, delle cose gravissime, delle cose crudeli. Non ultima la cosa della valigia a Roma.
La valigia che gira, il cadavere che gira, ripetila se hai il coraggio, ripetila se hai il coraggio.
Ho detto che siccome è in un aeroporto, in genere negli aeroporti un po' di tutto il mondo si perdono le valigie, siccome nessuno reclama quella salma, mettetelo lì, gira e poi qualcuno la prende, no? Ma mica è così, negli aeroporti si perdono le valigie ogni tanto.
Riccardo...
I figli stessi non lo vogliono, hai capito? I figli di Pribke.
Non parlare, volevo dire una cosa. Se mai capitato di conversare con un beccamorto, che sono persone simpaticissime, hanno la tua stessa credine e la tua stessa cattiveria sottile.
Ma io non ho nessuna cattiveria.
Hai detto una cattiveria terribile, la valigia a Fiumicino, una cosa terribile, quindi io ti condanno da giudice
terribile
supremo.
Terribile è quello che ha commesso quel gerarca, capito?
Va bene,
quello
dai, Riccardo D'Arezzo, buonasera.
Sì, buonasera.
Sì.
Volevo dire una cosa a Parenzo, come sempre. Allora, innanzitutto è più bella la radio che in televisione. Questo.
Beh, perché non
vabbè,
si
vai,
vede.
Vai,
cioè...
vai, su, veloce, dai.
Dicevo una cosa. Come fa lui a lavorare per una azienda come Mediaset quando ha sputato in faccia al suo creatore per tutto il tempo dell'estate, eccetera? No? Io come posso dire, come dignità personale, non sarei andato a lavorare in un'azienda che il padrone è quello che lui gli ha sputato in faccia per tutta l'estate, per tutto il tempo, prima di condannarlo, gioiva la
guarda,
sua condanna.
Guarda
io
che...
Per coerenza non ci sarei andato.
Guarda
poi,
che...
Come sei,
io lavoro per, ho lavorato e lavoro per un'azienda, il mio rapporto è con l'editore, con chi mi ha voluto, sa chi sono, sa cosa dico, mi hanno fatto fare quello che ho voluto, quindi di chi stiamo parlando?
Roberto da Cesena, sì Riccardo, non ce ne frega niente, Roberto da Cesena, su.
Pronto?
Sì.
Sì, da oggi siamo più uno stato di diritto, ma uno stato del rovescio giuridico.
Perché cosa?
Hanno approvato al Senato.
No, non è stato approvato ancora, non è stato approvato.
Già sbaglia, purtroppo. Sì. Già no, dice stupidaggini, però prego.
No, allora è passato in commissione del Senato.
Oh.
Va bene? Oh, adesso ci siamo.
Quindi non è legge ancora?
Non è legge, però lo sarà. Speriamo. Spiegata anche Napolitano.
Ma che cosa?
Il reato
che cosa?
Vuole introdurre il reato di negazionismo.
Sbagliatissimo, cioè, sbagliatissimo.
Come c'è in Germania, certo. Come
sbagliatissimo,
c'è in Germania.
Sbagliatissimo.
Italia e Germania, due paesi che hanno avuto nazismo e fascismo.
Fammi parlare, in una democrazia
in
io
Germania
devo di negare anche l'esistenza di Gesù Cristo, in di Carlo
Germania
Magno,
c'è.
Della Luna, sono cazzi miei.
Stesso nessuno reato che c'è in Germania.
Non me ne frega un cazzo che c'è in Germania. Questa
stesso
Italia.
Reato che c'è in Germania.
Ha ragione Roberto,
allora
ha ragione Roberto.
Di dire quello che di fare.
Ha ragione
certo,
Roberto.
Lo è libero, ma se nega cose che sono state non solo condannate dalla storia,
io?
Ma i fondamenti di una democrazia, finisce in galera.
No, non è vero,
no,
uno può.
Una democrazia non c'entra niente. Io
come
ti
no?
Voglio dire, Parenzo, che non sono d'accordo con i negazionisti. È il principio che conta. Se una democrazia effettiva, non si possono punire i reati d'opinione, a meno che non si istighi alla violenza, giustamente.
No, invece quelli come Parenzo vorrebbero, come Parenzo vorrebbero una corsia preferenziale di punizione per quelli che dicono che la Shoah
non
è esistita.
No, mica solo per quello.
Per me queste
io sono,
sono
anche per chi insulta i rom, gli omosessuali.
Sì, adesso un insulto di omosessuale deve finire in galera.
Certamente
processato.
Che sì, certo
malato,
che sì. Certo
pubblicità,
che sì.
Pubblicità.
La zanzara.
Zanzare. Dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare. Una parola d'uma dirà te più di stai città e se no
ma forse ne ha capito, tu non è che ci stai, tu ci rimani, ti avevamo rapito, chiediamo un milione di euro a cosa, amico tuo? Una cucuzza, sta buono, una cucuzza, un par di assunzioni a Mediaset, te lo dico io.
E poi andiamo al casino.
E poi andiamo. Aspetta che io c'ho pure per donne, eh. Io c'ho qui la mia compagna, non posso parlare.
Sono andato
via. Sono le musiche, poi sei stonato.
La bufera al Ferosse fu bisogna andare a conquistare la nostra primavera dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle,
Ogni donna lui dona un sospiro, nella notte ci guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpì.
Questo è il meraviglioso Fuori Onda di Emilio Fede in una sezione di Cell durante l'indimenticabile e indimenticata puntata di Radio Belva.
Eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera.
Siamo qui la Zanzara 800240024. Roberto da Milano, buonasera.
Sì, buonasera dottor Crociani.
Dica.
Allora, io volevo dire questo, io mi riferivo ancora alla vicenda di Pripke, e sono convinto che è un criminale e che ha fatto cose che in un periodo di guerra non sono normali da fare, però dobbiamo anche pensare agli Stati Uniti e agli americani che hanno bombardato il quartiere San Lorenzo come deterrente. Allora a quel punto lì come li dobbiamo giudicare anche loro? Hanno ucciso donne, bambini, gente inerme che non c'entrava niente.
Sì, ho capito, ma non c'entra niente ormai, ma basta queste discussioni storiche. Cosa vuol dire? Non vuol dire nulla.
Voglio dire che trovo inutile tutte queste proteste e tutta questa cacciara.
Ma la cacciara io ho detto che è una buffonata, che ne dica Pacifici, Parenzo, eccetera. La cacciara è una buffonata. È una buffonata. La rissa col morto, come ha titolato oggi giustamente Libero, è una gazzarra indegna. Non dico indegna perché alla fine non me ne frega niente, ma è una gazzarra inutile, è quello che voleva Pripke, la rissa col morto.
Ma
come no? La rissa col morto, dai, su, cioè una baracconata messa in piedi lì con finti antifascisti.
Una città che è medaglia d'argento.
Ma non me ne frega niente della città, non c'entra niente.
Voleva avere sul suo suolo,
sì,
quella roba inquinante lì.
Quattro dementi.
Gente che si è mossa e si è indignata del fatto di avere quel feretro.
Ma perché non stanno a casa in pace senza rompere i coglioni, sfaccendati? Ma che mobilità, ma quale mobilità?
Il corpo è fatto di sangue, è fatto di cuore,
ma quando
è fatto
mai?
Di passioni, e siccome la vita è fatta di passioni, quella cosa lì ha mosso gli animi e io voglio ringraziare quei cittadini e quelli.
Beh, ringrazia, beato te, ringrazia, contento te, contento te.
Che hanno.
Ma se li ringrazi cacciato, non gliene frega niente a loro. No?
Io sì, beh, come no, una parte degli italiani è con voi, la parte migliore dell'altro.
Ma quando mai? Ma gli italiani se ne fottono, Renzo da Como.
Non è mica tanto.
Ma se ne fottono di
Pripke. Buonasera a tutti.
Dica.
Senta, volevo trovare una soluzione per Pripke. Lo cremiamo, poi mettiamo le sue belle ceneri su eBay e sì, facciamo una bella asta per vedere chi paga di più, se i neonazisti o quelli che ci vogliono pisciare sopra.
E i soldi a chi vanno?
Poi i soldi li devolviamo in beneficenza, poi sì, deciderà Parenzo a chi darli.
Cioè la sua proposta è cremiamolo, mettiamo su eBay, magari che non è suo il cadavere, non è mica dello Stato, come pensa Parenzo che sia dello Stato.
Ma siccome non lo vuole nessuno, lo vogliono anche i figli.
Io non ho mai sostenuto che è dello Stato.
Vabbè, allora Renzo, che dobbiamo fare? Non ho capito.
E lo cremiamo, mettiamo le ceneri su eBay e ci facciamo soldi, visto che qualcosa deve pur servire.
Maurizio, dalla provincia di Roma.
Allora, io ce l'ho con Parenzo. Parenzo più che un ebreo mi sembra un sionista.
Ma che c'entra sta cosa dei sionisti? Non ne posso più di queste minchiate, dai, su.
Ma se lui odia così tanto Pripke, che tra l'altro come ufficiale ha fatto quello che gli hanno ordinato di fare. Io sono ufficiale. E le leggi per la convenzione dell'AIA sono leggi di guerra e prevedono la rappresaglia. Addirittura io qua ho tutto un elenco di situazioni in cui sono stati ammazzati 120 cittadini contro uno, 50 contro uno, russi, tedeschi, russi, americani.
Scusi, ma a noi che cosa
francesi
ce ne frega? A noi che cosa ce ne frega?
Guarda che il tema non è questo.
Quello che voglio dire è che mi dispiace sentire dei termini.
Cioè, secondo lei ha eseguito. È un criminale, ha contribuito all'uccisione, non da solo, all'uccisione di 300 persone. Questo è, Maurizio, cioè, questo è, ha contribuito all'uccisione di 300 persone. Che l'abbia fatto direttamente lui da solo, no? Che non è che ha sparato a ognuno di questi. Ha contribuito lì come ufficiale, su.
Cioè, Luciani, lei ha detto una cosa all'inizio della trasmissione, io l'ascolto sempre. Ha detto una cosa giustissima. Il tribunale che ha giudicato
vabbè, la vicenda...
il tribunale civile.
No, veramente il tribunale militare.
Con giuridici tutti italiani, probabilmente spinto da qualche lobby, ed è stato giudicato per un crimine di guerra che è regolato dalla Convenzione dell'Aia da un tribunale civile. Lui poteva essere condannato solo per i 5 che ha ucciso in più, che ha fatto uccidere.
Vabbè, guardi, ma non mi va di entrare nei dettagli di una vicenda complicata. So solo che è stato condannato per la strage delle Ardeatine. È colpevole? Sì. Se lei pensa che non sia colpevole, riveda la storia, riscriva un altro libro, faccia quello che vuole. È stato agli arresti domiciliari fino a 100 anni. Secondo me adesso bisognava ignorarlo. Invece qualcuno ha voluto fare tutta questa gazzarra. Andrea da Massa.
Sì, buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione.
Eh? Non ho capito.
Complimenti per la trasmissione.
Vabbè, non ce ne frega niente dei complimenti, su Andrea.
Senti, non voglio entrare nel merito di Prip, che volevo solo commentare le parole di Pacifici quando dice i simboli di Hitler, vi guardiamo, sappiamo dove siete, sappiamo di dove vi riunite. Insomma, a me queste frasi di Pacifici sembrano più naziste di quelle di Priebke.
Addirittura, dai, su, cioè... No.
È il linguaggio che Priebke usava mentre rastrellava il ghetto, probabilmente.
Guardi, poi, c'è una differenza fondamentale.
Hitler, ma chi li ha mai visti, i bimbi di Hitler?
C'è una differenza fondamentale, che questi nipotini di Hitler sono non dovrebbero esistere, perché per legge non dovrebbero esistere, quindi... La polizia dovrebbe intervenire, sgominare le loro sedi, sgominare e chiudere le loro sedi e arrestare chi incita.
Sì, Parenzo, però non siamo a Radio Maria, parla un po' più veloce, cerca di svegliarti perché sembra che stai a Radio Maria qua. Roberto da Vercelli, su, dai. Roberto da Vercelli, parla piano, si esprime piano, tu. Siamo a Radio Maria qui. Roberto, dica.
Pronto, salve, buonasera alla Zanzara. Volevo dire che l'avvocato Giacchini forse ha un po' di responsabilità, perché poteva benissimo, una volta verificato che i familiari di Priebke non lo volevano, funzione esequie direttamente in ospedale, il prefetto prendeva la salma, la spediva nel cimitero militare vicino a Verona, dove ci sono già altri nazisti. La pubblicità non esisteva, facevano il comunicato il giorno dopo, discussione chiusa. E poi volevo fare...
Cioè, Giacchini ha voluto fare troppa pubblicità all'evento? Non ho capito, un attimo.
Pronto? Professore Di Freddi?
Sì?
Sì, salve, sono Parenzo, Radio 24, la Zanzara.
Sì?
Ma cosa mi ha scritto sul suo blog, su Repubblica, amico mio?
E vado a leggere, lo trova. Arrivederci.
No, professore, ho visto questa cosa, me la può spiegare un attimo, professore, che veramente non capisco. Professore?
Niente. Professore? Non ci vuole spiegare. Rocco da Como.
Pronto?
Sì, dica.
Ciao, Cruciari. Ti voglio dire una cosa, visto che qua con sto cazzo di Priebke non si capisce più un cazzo, cosa devono fare, no?
Sì.
Ecco, io gli volevo dire, se me lo portano a casa mia,
sì.
Io c'ho il giardino, la campagna, che c'ho dentro quattro pitbull.
Ah, lei lo vuole dare, allora, in pasto ai cani.
È morto ormai, che cazzo c'era, non serve un cazzo.
Beh, ho capito, ma un corpo è sempre un corpo, lei vuole dare in pasta ai cani, Rocco. Su, dai. Ma guarda che è come te, Parenzo, è come te, perché tu dici me ne frego, lo vuoi lasciare sul nastro dei bagagli all'aeroporto. Lui, più brutalmente, no, tu devi avere il coraggio, tu sei a livello di Rocco. Rocco dice in maniera brutale, in maniera volgare, in maniera tremenda, in maniera animalesca, che aspetta un attimo, dategli Priebke e datelo in pasto ai miei cani. Datemi che io lo do in pasto ai cani.
Io non ho detto nulla.
Ma tu dici la stessa cosa.
No, assolutamente.
Oh, Cruciari.
Beh, adesso stai calmo.
Mi senti?
Stai calmo, Rocco, stai calmo.
Stai calmo un cazzo, qua al momento fanno una crisi di governo, ci manca solo questa. Ormai ancora non l'hanno aperto.
Ma non ho capito, Rocco, adesso scusa, caro professore, maestro, filosofo Rocco, hai chiamato per dire che hai chiamato per dire datemi Priebke che lo do da mangiare, che così lo do in pasto ai miei cani.
Lo metto in campagna.
Sì.
Lo leggo un albero.
Sì.
E gli metto un bastone nelle mani.
Ma un bastone che c'entra?
Lo collego con una corda a distanza, no? Così i pitbull quando lo vedono, allora loro cosa devono fare?
Se lo mangiano.
Anche le ossa. Non rimangono neanche le ossa.
Va bene, ho capito.
Che cazzo?
Lo vuole fare mangiare dai cani, vabbè. Rocco, mi sembra una proposta che va incontro ad alcuni come Parenzo, eccetera. Uguale, preciso, identico. Non cambia nulla. Quando uno dice me ne fotto, ma fatelo girare per il nastro dell'aeroporto, eccetera, è più o meno la stessa cosa che dice Rocco. Almeno Rocco ha il coraggio di dire: io lo prendo, gli metto un palo lì e lo faccio mangiare vivo.
No,
da... Sì, è la stessa cosa. È la stessa cosa.
Assolutamente no, non è un problema mio che
ma come no? Perché tu sei più fine, tu sei più fine, ma lui dice la stessa cosa. Dai, su.
Io ho detto che non è un problema mio. I suoi familiari non la vogliono, visto che il cadavere di proprietà rientra nell'asse ereditario della famiglia. Quelli non l'hanno ancora rivendicato, chissà perché. Lo vogliono mandare in Germania, la Germania non lo vuole. Dico, non mica sarà un problema mio se manco i familiari li vogliono.
Ho capito, ma siccome tu dici te me ne fotto del cadavere, Rocco più brutalmente dice datemelo a me, prendo un palo e lo faccio mangiare vivo dai pitbull.
La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza.
Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro.
Gira che ronza, va zonzo, tranquilla nella stanza.
Mario da Roma, buonasera Mario.
Buonasera, senta, io volevo intervenire su un altro argomento, poi ti do una cosetta a Parenzo se me lo consente. A proposito della televisione.
Parenzo,
dico...
parla con Giacchini un attimo. Parenzo, parla con Giacchini.
No, parla tu con quello. Parla tu con l'avvocato, intanto poi. Mamma mia. Avvocato.
Vabbè, allora Mario?
Allora, vi dicevo, a proposito della televisione, dei compensi di Crozza e di quello e di quell'altro, io estenderei la proposta che ha fatto lì l'onorevole, come si chiama, Gaspardi, non solo a Crozza e a Fazio, ma a tutti coloro che a vario titolo...
Ma che dovrebbero fare questi qua, scusi? Che dovrebbero fare? Non mi spieghi che cosa dovrebbero fare? Che cosa bisognerebbe fare? Esporre lo stipendio?
Abbia proposto di mettere il loro compenso nel sottotitolo.
Ma che sottotitolo? A parte che ha detto che bisogna che si mettano un cartello davanti come la banda Bassotti con su scritto lo stipendio.
La televisione in sovraimpressione, cioè dire...
Ma di che stiamo parlando? Ma le pare possibile che in una televisione, in una trasmissione della RAI, mette il compenso del conduttore? Ma è una cosa patetica, ridicola. Poi... Un'altra cosa è il fatto che, come qualsiasi azienda pubblica, anche la RAI dovrebbe, anche se è un'azienda pubblica per modo di dire, dovrebbe rendere trasparenti i soldi degli stipendi di tutti i dirigenti, però, non solo dei conduttori che sono la maggior parte a termine, cioè anche dei dirigenti, come ci ha detto prima quel deputato del Partito Democratico. Massimo da Rovigo, buonasera.
Buonasera, la mia opinione in risposta ai distinguo fatti la settimana scorsa tra le bombe di Hiroshima e Nagasaki e l'attentato alle fosse ardeatine. Non c'è nessuna distinzione perché sono entrambi un abominio assoluto. L'omicidio è comunque una cosa riprovevole.
Vabbè, allora?
Sia che sia. Questa è la mia opinione in merito. Poi anche sul fatto che avesse diritto o meno Pribica ai funerali. Sì. Perché in questo caso solo Dio è giudice e cosa ne sappiamo noi del perdono che lui può aver chiesto al sacerdote che ha parlato ieri sera, piuttosto che del fatto che Dio è l'unico che dopo giudica? Semplicemente questo.
No, non ho capito nulla, scusi Massimo, mi può spiegare quello che vuole dire?
Sì.
Avvocato?
Chi è?
Sono Cruciani, ciao.
Uè, come stai?
Bene, Parenzo, ci sei?
È professor Tarmina?
Beh, grandissimo. Eccomi. Professore. Ma sta seguendo la vicenda Pribica, professore?
Sì, la sto seguendo.
Ma non è una vergogna il fatto
dalla finestra.
Ma non è una vergogna il fatto che questa bara, questo corpo circoli così senza trovare pace?
La considero una cosa incivile, però anche dal punto di vista dell'atteggiamento che ha assunto la Chiesa mi pare veramente poco accettabile, perché insomma è un essere umano che ha diritto, secondo quelle che sono le regole della religione cattolica, ha diritto alla benedizione come salma, per cui stanno facendo tra l'altro di tutto per far diventare Pritke un personaggio ancora più importante di quanto non lo fosse in vita, perché se ci fosse stato silenzio assoluto, si fossero fatti funerali regolarmente, seppellito dove
nessuno se lo sarebbe filato,
invece qua c'è stata questa.
Ma chi è che è andato lei ieri a protestare, professore, avvocato, ieri a protestare ad Albano? Chi sono? Delinquenti, criminali? Chi sono questi qua che si sono radunati là sotto per fare quella caciara lì?
Ma guardi, io penso che sia stata una accozzaglia di stupidità sia da una parte che dall'altra.
Ma quelli che protestavano lì, che hanno preso a calci, hanno tentato di prendere a calci la macchina, la bara,
si sono messi sullo stesso livello di quelli che sostenevano Pripp. Insomma, io, secondo me c'è stata veramente una follia collettiva.
Ma lei era amico di Pripp, però lei è amico di Pripp?
No, io non sono amico di Pripp, io sono stato un difensore processuale di Pripp, per il quale tra l'altro io non ho mai chiesto la assoluzione, ma ho chiesto la non punibilità per aver eseguito un ordine militare di guerra.
Cioè, secondo lei era innocente?
Era innocente, come innocenti furono tutti gli altri 49 commilitoni che furono giudicati dal Tribunale Supremo Militare e furono tutti quanti dichiarati non puniti.
Però scusi professore, ma adesso secondo lei sto cadavere che fine...
I familiari di Pritke l'hanno pagato almeno per la difesa tecnica?
Io non conosco i familiari di Pritke, ha tutto appensato.
E chi l'ha pagata lei?
Non mi ricordo chi mi ha pagato, ma credo che ci sia stata una raccolta di fondi da parte di
nazisti.
Dello stesso Giachini che poi provvedeva.
Ma a proposito, ma è avvocato o no sto Giachini? Perché i pacifici ha detto di no.
È avvocato,
sì.
Non lo era allora, lo è divenuto dopo.
Ma questo pacifici le sta simpatico che dice facci i miei complimenti ad Albano Laziale per questa...
Io appunto ritengo che siano stati due gruppi facinorosi, l'uno e l'altro, senza distinzione. Certamente mi rendo conto che in ambito ebraico, per così dire, ci possono essere, a parte il fatto che dei 335 che sono morti alle fosse ardeatine, una parte minore rispetto agli altri era di origine ebraica, perché circa un'ottantina di altro tipo. Ma dico, credo che si rinfocoli la...
Ma adesso che fine fa sto... Che fine fa adesso, professore, sta bara, sto cadavere? Che fine fa?
Io trovo strano questo fatto di averla portata a Pratiche di Mare, poi non so se ci è rimasta.
Per adesso è lì.
La Merkel ha risposto
che non lo vuole in Germania.
Che i morti dove muoiono vengono seppelliti, per cui non lo vogliono. È una tesi un po' originale, perché forse se si fosse trattato di qualche altro illustre tedesco, forse l'avrebbero preso. Prego.
Ma scusa professore, se il corpo mi dica se sbaglio, è di proprietà dei familiari, cioè rientra nell'asse ereditario dei familiari questo corpo, no?
Sì.
Se i familiari non lo vogliono, non è un problema nostro, rimane lì, che devi fare? Rimane lì e va.
Ma rimane lì che vuol dire? Dai, su, Davide.
Il cadavere non è di nessuno, il cadavere è res nullius.
Ma qualcuno dice ma perché non è andato lì pure lei alla cerimonia lì dai Lefebvriani, professore?
Ma guardi, io ho svolto un mio ruolo di carattere strettamente tecnico, secondo quella che è la mia linea in tutti i processi.
Ma questo all'epoca ormai,
cioè. All'epoca, ma anche adesso, io infatti non ho, anche recentemente quando ho avuto occasione di interessarmi di qualcosa era per questioni di carattere processuale, non per altro. Ho visto
ma voleva andare al compleanno dei 100 anni, mi ricordo.
A me avrebbe fatto, dico la verità, mi avrebbe fatto piacere
addirittura.
Non ci vedo niente di strano, era una persona anziana, guardi che è quello dei 90 anni dove sicuramente andai, c'era il fiorfiore della società romana.
Addirittura, su.
Sì, c'erano sacerdoti, c'erano nobili, c'erano avvocati.
Taormina, ma lei professore andrebbe mai al compleanno di Totò Riina, non credo.
Che c'entra? Ma guardi che la situazione di Pripp, che è completamente diversa.
No, ma siccome è un criminale condannato, io non penso che lei andrebbe al compleanno di Rina.
Io al compleanno di Rina non ci andrei, ma la posizione di Rina e quella di Brip, che è completamente diversa.
Sono due condannati con sentenza passata in giudicato.
Ma aspetti.
Sono calatevi, due criminali, dai.
No,
criminali.
Calatevi nelle realtà. Pripke è stato un militare che ha eseguito un ordine, che ha visto morire una persona, un commilitone prima di lui, perché non aveva voluto sparare. A me, se mi avessero detto di sparare, io dico che avrei sparato, perché avrei avuto paura.
Cioè, avrebbe sparato anche lei, anche lei alle Ardeatine avrebbe sparato. Un attimo solo, che c'è la pubblicità.
Ormai è tutto degradato.
La Zanzara.
Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico.
Non capisci un cazzo.
Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rende isterico.
Siamo qui 800 professore Carlo Taormina, principe di Filettino.
Un po' di meno che.
Beh, caro principe,
pensavo
però qui.
Principe del foro, invece
principe. Ma che principe del foro? Principe di Filettino, principe. Fu principe del foro.
No, questo mai.
Fu principe del foro. Quanti soldi ha preso dalla difesa di Pripke?
Ah, non me lo ricordo. Sono stato certamente pagato, ma non mi ricordo.
Ma quanto? Più o meno?
Non lo so.
5.000 euro.
Non lo so. Come?
5.000 euro.
Ma non erano gli euro.
No, le lire. Ma milioni. Fu una parcella salata.
Centinaia di milioni, senz'altro.
Addirittura, no. Centinaia di milioni.
Non è possibile.
Ma veramente?
Centinaia di milioni. È che mi pare che io mi posso muovere per meno di un centone una volta.
Quanto ha preso?
Ma non le fanno schifo i soldi dei nazisti?
Ma quando mai?
A me mica hanno dato i nazisti. I nazisti c'era altra moneta, c'era tutta un'altra epoca. Io sono stato pagato. Allora quando difendo un rapinatore o un omicida.
Lei difende pure i camorristi, difende pure gli 'ndranghetisti, difende
io
pure.
Difendo tutti gli italiani che sono aggrediti dall'iniziativa giudiziaria.
Beh, oddio, adesso.
Primo per fargli assolvere, secondo per fargli avere quello che loro spetta.
Beh, ho capito, ma ci sono pure 'ndranghetisti.
Sono avvocati che scelgono e dicono: io, ad esempio, alcuni clienti non li ho, dai pedofili io non li difendo, c'è dei paletti. Lei non ha paletti proprio,
no,
c'è
no,
chiunque.
No, io non ho nessun paletto, io i paletti li metto e basta.
Cioè, ma scusi, in che senso mette pure i paletti?
Li metto dove li devo mettere i paletti.
In che senso, scusi, non l'ho capito.
Insomma, cerco sempre di infilare qualche paletto.
Ma che vuol dire?
Che ne so, dica lei, che le devo dire.
In senso
le posso dire che ritengo che in un paese
non li prende i paletti,
i paletti li prendono altri, stia tranquillo. Io le voglio dire, in un paese civile.
Cioè, non lo prende dietro lei, non lo prende.
È l'unica cosa buona che ho fatto nella mia vita.
Cioè cosa?
Di non prendere paletti dietro tutto qua.
Ma guardi che l'omosessualità però, può essere una cosa piacevole.
No, guardi, se la tenga lei l'omosessualità, io non ne ho alcuna né simpatia né antipatia, non me ne frega proprio niente, l'importante è che non mi stiano intorno. Poi per il resto, comunque le voglio dire, facendo un discorso serio.
Scusi, ma che significa che non le stiano intorno? Non ho capito.
Un paese democratico si riconosce dalla inviolabilità dei diritti di difesa,
sì.
Perché con questo Stato, con questi stati maiali e porci,
sì,
nei quali tutti fanno il cacchio di comodo loro,
sì,
ed esercitano i poteri soltanto per poter coprire,
sì,
le loro porcherie, chi ci rimette sono sempre i cittadini, o perché troppo aggrediti, o perché
professore, ma lei lo difenderebbe anche un pedofilo?
Io difenderei anche un pedofilo, nel senso che naturalmente tutto quello che la difesa consente lo...
No, difenderebbe anche un pedofilo, un pedofilo matricolato.
Ma per quale ragione?
Non lo so, uno può avere...
A me basta che ci sia l'osservanza della legge da parte mia, come avvocato, e che osservino la legge dei magistrati. Poi se lo vogliono il pedofilo, lo vogliono cuocere, lo vogliono uccidere, lo facessero quello che vogliono. Io lo difendo perché abbia quello che mi spetta.
Ma ci sarà qualche paletto etico che il genere...
Lei capisco che è amante dei paletti, però mi dispiace, io i paletti non ce l'ho. Tutto qua. Va bene.
Però scusi, non ho capito, professore, perché non vuole che gli omosessuali le stiano intorno. Questa cosa non l'ho capita. Cioè,
mi danno fastidio.
Ma lei è circondato da omosessuali, lei purtroppo è circondato, purtroppo per lei è circondato, perché la la quota di popolazione è sempre quella, anche intorno a lei. Cioè.
Sì, vabbè, ma vede, intanto io per esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada.
Cioè, non ho capito, lei se uno è omosessuale non lo assume nel suo studio?
Sicuramente no. Sicuramente
ma professore, ma questa ma è discriminazione questa roba qua?
Sarà discriminazione, a me non me ne frega niente.
Cioè, non ho capito, lei lo chiede, se fa un colloquio lo chiede.
Come?
Se fa un colloquio chiede, ma lei è frocio?
No, lo capisco da solo, non c'è bisogno.
Ma come fa a capirlo?
C'ho le antenne, guardi, per questa cosa c'ho le antenne molto lunghe e molto sensibili.
Ho capito, ma scusi, ma non ho capito, ma è una cosa clamorosa, scusi professore.
Non è clamorosa, ognuno si sceglie. Io ripeto, come sempre ho detto, io rispetto queste persone.
Ma questo ho capito,
discriminazione, però e per i cavoli miei, per cortesia, ognuno stia a casa sua.
Ognuno stia a casa sua, d'accordo, ma uno che vuole lavorare da lei non può mettere un paletto, non deve essere frocio.
Io metto questo paletto. C'è questo paletto, mi dispiace per lei perché vedo che vorrebbe fare un po' di pratica di avvocato, ma
non sono omosessuale.
Io non lo so, ma se lei, siccome lei ha tanto a cuore la posizione degli omosessuali, perché ogni volta parla di questo cavolo di omosessuali, allora dico quasi quasi ci può essere una forma di condivisione,
di attrazione,
di attrazione.
Certo. Ma guardi, mi è capitato
mi meraviglierebbe sapendo dei suoi trascorsi, ma comunque mi meraviglierebbe.
Però professore, le dico la verità, più volte devo dirle,
sta diventando serio?
No, più volte ho dormito con uomini,
Ma lo stesso letto,
sì.
Era Parenzo, era?
No, non era, anche con Parenzo, sì. Anche con Parenzo,
vabbè, ma Parenzo è innocuo, non è che...
No, appunto, no, ma anche con amici omosessuali abbiamo dormito insieme, non abbiamo fatto nulla, però ma lei non ho capito, ma stringerebbe la mano un omosessuale?
Sì, quello sì, senz'altro.
Però le farebbe un po' impressione?
Su quelle che sono le convenzioni, le convenienze civili, per carità.
Però non mi devono rompere i coglioni, questa è la cosa.
Non mi devono rompere i coglioni a me, con i gay pride e tutte queste cose qua che fanno soltanto vergogna all'umanità.
Ho capito una cosa.
Dimmi.
Se arriva nel suo studio, uno bussa, vediamo la scena così, guarda.
Sì, aspetta, però Parenzo, non si sente niente. Adesso ti richiamiamo, così rifai sta scena. Dai, su. Massimo da Roma, un attimo, professore, Parenzo così fa sta scenetta. Massimo da Roma.
Buonasera.
Dica.
Senta, purtroppo mi ha anticipato la Taormina. Io le volevo ricordare.
In che senso?
Che, nel senso che Taormina finalmente ha detto che ad Albano ieri c'erano due gruppi di facinorosi, non uno.
Sì.
E lei
ma io non ho dimenticato per niente, assolutamente no. Io ho detto è una vergogna è una vergogna quelli che sono andati a prendere a calci e a sputi la macchina dove era Priebke e hanno inscenato una gazzarra antifascista.
Quante
ridicola
volte l'ho detto?
Ma l'ho detto perché sono quelli che si sono fatti vedere di più. Dopodiché la notte sono spuntati pure i nazisti, ma figuriamoci.
No, c'erano già ieri.
Ma guardi che va bene lo stesso, Massimo. Cioè sono dei coglioni. Ma sono dei coglioni pure quelli, dei coglioni, coglionissimi anche quelli, coglionissimi.
Perfetto, comunque le volevo anche dire che d'altra parte, da una persona come lei, che dice che chiunque può fare quello che vuole, purché non violi la legge,
Io sono convinto che il reato, che il reato di negazionismo.
Sì. Lei lo ha detto.
Ma che vuol dire l'ho detto? Ma certo, ho detto.
Mi fa finire?
Prego, dica.
Allora, lei lo ha detto nei confronti di chi voleva andare a festeggiare i 100 anni di Priebke. Ha detto questo e lei ha ragione. Dopodiché, però, ha detto che se una persona, una ragazza, parte dalla Toscana, non mi ricordo da Prato, da dove, e va in Val di Susa, è giusto che prenda gli schiaffi. quella ragazza
se uno va attenzione, fermo, okay, Massimo, io ho detto un'altra cosa. Se uno va, parte da un altro paese, parte, anche se partisse dalla Val di Susa sarebbe la stessa cosa, parte da un posto in Toscana, non so dove in Italia, per andare a fare casino, per tirare le pietre.
No, per andare in Val di Susa.
Sì, ma a fare cosa? Ma uno può andare in Val di Susa come gli pare, importante che non fa una gazzarra.
Non si discuteva di quello, di che cosa avesse fatto.
Senta, io so benissimo quello che ho detto.
Mi sono riascoltato
benissimo, so benissimo quello che ho detto, non mi sono ancora rincoglionito del tutto, non si preoccupi. Parenzo, com'è la scenetta?
Io avrei qualche dubbio.
La
cosa è semplice, è questa. Arriva nell'ufficio del professor Taormina un signore. Chi è? Sono Francesco. Prego, avanti. Salve, sono laureato a Yale, sono il miglior avvocato su piazza, però sono omosessuale. Che dice Taormina, non lo prende? Il miglior avvocato del mondo.
Perché lo devo prendere? Faccia l'avvocato, se è così bravo e così capace di poter fare l'avvocato, si apre un bello studio per conto suo e si fa la professione come meglio crede.
Con tutti i froci intorno.
Da me non... Mi dispiace, mi turberebbe l'ambiente, sarebbe una situazione di grande difficoltà.
Perché? Magari ci prova con qualcuno, perché turba l'ambiente?
Hanno un'altra mentalità, hanno un'altra...
Ma come un'altra mentalità?
Alti stili,
cioè,
parlano diversamente, si vestono diversamente, si muovono diversamente. È una cosa assolutamente... assolutamente insopportabile, guarda.
La pensa così, professore, però tanto di cappello, la pensa così e lo dice, non si vergogna di niente.
L'importante, come diceva Cruciani, che ognuno non sia rispettato e che non si commettano reati, non si...
Vabbè, sì,
Albano, però, scusi, volevo dire all'interlocutore
che è successo
di prima, che Albano, violazioni di legge ce ne sono state a non finire. Se non fosse stato per il prefetto Pecoraro che ha fatto quell'ordinanza che ha ricostituito diciamo così certe regole democratiche, veramente sarebbe successo.
L'hanno pure criticato, Parenzo l'ha criticato.
No, assolutamente.
Ma lo prenda lei il cadavere di Pripke? Quanto vale il cadavere di Pripke, Taormina? Quanto vale?
Ma quanto valgono gli altri cadaveri? Quanto valgono?
Beh, il cadavere di Pripke vale, vale.
No,
Ma lo sa che l'avvocato Giachini mi hanno detto che vuole mettere in vendita il video con le ultime col testamento di Pripke?
Questa è una cosa che ritengo veramente di...
Mi hanno detto.
Ma non credo, guarda, perché Giachini è una persona abbastanza...
Vabbè, avvocato, a presto, un abbraccio.
A presto, pubblicità.
La Zanzara.
Ma io prima di lui, ma l'ha capito.
Silenzio la vecchia. Silenzio la vecchia.
Perché viene...
Ma
tu...
se ti sei battuto per essere nelle liste, per essere un nominato...
Non mi sono mai battuto,
sì,
io sono stato...
nelle liste, non ti hanno messo nelle liste.
Non mi sono mai battuto per
Vittorio, dillo però.
Ma tu dici delle cose diffamatorie...
Volevi stare nelle liste con Berlusconi e non ti ci hanno messo.
Ma non mi sono mai... Ma tazza di merda!
Oh! No.
Non ci sono mai voluto essere, non devi dirlo! Allora fai una cosa, documentalo, ti denuncio.
Ma lo so,
ma ti piccio in testa! Ma guarda, se devo sentire un cretino, ho fatto esattamente il contrario.
Chiedi scusa.
Tu non rompere i coglioni che tu, rompere il cazzo a me, che se non rompi il cazzo anche tu, non importa un cazzo a me che ti vede.
Pubblicità,
andate per i cazzi,
sono io. Prima c'erano i mostrare, che c'è da
dire? Non devo mostrare niente.
Loro rispettano la gente.
Attimo,
non vanno rispettati. Però, non vanno rispettati.
Però, Vittorio, scusami,
vanno mandati a cagare.
Però Vittorio, non ci sei solo tu e il tuo egoismo.
A me non me ne importa un cazzo neanche di te. Non me ne frega niente. Non me ne frega un cazzo. Loro rispettano la gente e vanno mandati a cagare.
Raccapricciante, perché parli sempre solo di te.
Io parlo. Non me ne importa un cazzo di quello che dici. Tu non hai un cazzo da dire. Però non hai mai niente da dire, non dici un cazzo.
Sai che cosa ti dico? Parlare di te è molto meno interessante.
Ma non me ne frega.
Non litigare. Non litigare.
Voglio che ti dicano che sei una troia, così vedi come.
No,
voglio che te lo dica.
No, un attimo solo.
Voglio che te lo dica, non te lo dico.
Alle 20.30 rimandiamo il top, cioè Fede in un fuori onda dalla sede di Sel che canta una canzone partigiana. Alessandra da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io su Prip che dicevo che vorrei dire che in realtà chi non tumulava, non seppelliva i morti erano proprio i fascisti. Insomma, qui a Milano c'era stata l'uccisione di 15 partigiani in agosto che furono lasciati 20 giorni senza sepoltura. E poi volevo ricordare che una ventina di anni fa la RAI passò...
Sì. No, ma non ho capito, scusa Alessandra, lei sta dicendo che proprio i fascisti o i nazisti non seppellivano i corpi...
Non seppellivano i corpi, quindi io penso che comunque sia un fatto di civiltà che non riguarda tanto questa persona chi era quanto noi che insomma...
Vabbè.
E poi volevo dire, no, parlavo dei combat film in cui tra l'altro ce n'è uno in cui questi soldati americani proprio filmarono il ritrovamento degli scavi delle fosse ardeatine.
Vabbè.
Sarebbe bello... rivedere questi spezzoni proprio di com'era conciata l'Italia alla fine del fascismo.
Va bene Alessandra, va benissimo vedere i filmati, rivedere tutto, lei va online, trova qualsiasi cosa. William da Venezia, buonasera.
Ciao Cruciani.
Dica.
Gli dico una cosa, ho buttato via l'esso del cano.
Non ho capito, non ho capito.
Ho buttato via l'esso della canna dopo aver sentito questa. Non la...
Che cos'è che ha buttato il?
La canna. L'ho
la
buttata
canna,
via.
Perché lei stava fumando una canna?
Brava, ho sentito questa cogliona.
Sì.
Devo farti delle domande. Sì. Non darti.
Ma si sente
ciao,
che lei
notte.
Ha la voce un po'
notte,
impastata.
Ciao,
dalla...
ciao, ciao, notte.
Ha la voce impastata, vabbè, uno che si era fatto una canna. Che dobbiamo fare?
Voglio capire, secondo te questo signore qua, ad esempio, no?
Sì, sì.
Quello che ha appena chiamato,
sì.
No, questo qua,
sì.
Secondo te gli viene in mente mai di telefonare al signor Barisori, ad esempio a Focus Economia? No,
no, cioè, no, no, certo.
Questo qui con questa voce qui che dice allora, no, Cruciani, chiamando 89, dico, volevo intervenire e dire il mio parere sulla vicenda di Scaroni, non si permetterebbe mai, no, neanche, non c'è neanche, no, mai.
Quando la zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita.
Dopo il traffico, Marina Ripa di Meana e Carlo Ripa di Meana ci spiegano come si fa a campare con... sentirete.
La zanzara.
Vado a stare svegli per amare, vado a stare svegli per soffrire.
Eccoci, Marina Ripa di Meana, eccoci qui.
Carissimo, buonasera.
Come stai? Come stai?
Io sto bene, e tu come stai?
Non c'è male, Parenzo?
La signora Marina Ripa è anche di Meana.
Eccoci qui, ma allora, ma come si campa con 12.000 euro al mese di pensione di tuo marito?
Male, male.
Beh, guarda, prima di tutto cominciamo a dire che sono due cose separate. Mio marito c'ha la sua pensione e io ho detto in trasmissione che abbiamo, siccome si parlava di pensione, abbiamo pensioni molto diverse. Ho fatto per quasi...
Ma perché tu hai la pensione?
Anch'io ho la pensione.
Quanto
ho
prendi? Quanto prendi?
Ma allora non avete sentito la trasmissione, ho detto che
non
io
tutto, non tutto.
800, qualcosa di più di 800 euro al mese.
Vabbè.
Perché ho fatto per 30 anni quasi la moda, avendo anche dei contratti nel mondo internazionale, in Giappone, da tutte le parti. ho pagato i miei contributi.
Vabbè,
e
però,
questo mi spetta.
Però tu hai detto, che la vita per voi è cambiata con la crisi, ma insomma,
e la vita per noi è molto cambiata con la crisi.
Ma
perché
dai,
naturalmente,
su.
Io, naturalmente io per conto mio, siccome io non assicuro, vivo, è molto cambiata, nel senso
ho capito, ma sempre quelli soldi della pensione, sempre quelli sono sempre
i soldi della pensione sono quelli, però prima di tutto i soldi della pensione viviamo in cose separate. No, io
ma insieme vivete, cioè il bilancio familiare quant'è? Sarà consistente, comunque 12.000 euro di pensione più altri introiti vari, non so quali, affitti, cose.
Beh, posso dire che noi siamo credo tra i pochi italiani che non possediamo una casa, già questo ti
vabbè,
sta a dire.
Ho capito, ma non puoi piangere miseria, scusa Marina.
Ma io non piango miseria, scusa, ho semplicemente detto che non posso permettermi questi festeggiamenti che fanno in cui chiedono per andare a pranzo dei tavoli 500 euro di beneficenza. Io non mi posso permettere di pagare 5 come fanno continuamente.
Non
in
puoi
Italia
fare
per
beneficenza.
No,
puoi
non posso pagare, faccio molto del bene quando posso, che faccio delle gare, ma non mi posso permettere di fare quella beneficenza che continuamente mi viene chiesta per partecipare a delle feste, a dei pranzi.
Beh, non riesco a fare beneficenza, non riesco a fare beneficenza.
Non la faccio perché a malapena, dico, scherzando, dico, me la facessero loro a me, perché io non vado a spendere 500 euro come mi hanno chiesto anche l'altro giorno per un tavolo a una serata.
Scusami però Marina, scusami.
Non le spendo.
Ma ho
capito. Non le spendo 200, non le spendo 300 per le mondanità a scopo di
però scusami, il complesso familiare, adesso c'è anche tuo marito che fra poco interverrà. Abbiamo tuo marito che prende un migliaio di euro di stipendio, va benissimo, è tutto legittimo il cumulo delle pensioni o stipendio, le pensioni.
Io la prima volta tra l'altro che lo so, per quanto ti posso dire, l'ho saputo per la prima volta.
Ho capito, qualche cosa ti pagherà per campare, non è che tu puoi campare con 800 euro, non è che...
No, ma guadagno, io lavoro, io guadagno, io
appunto
l'ho anche detto in televisione, lo guadagno, prima di tutto mi pagano anche l'altro giorno per partecipare a quella cosa, ho preso, ho messo a mano...
Ma la Mercedes te la potresti permettere, non è che non te la potresti permettere,
no,
la Mercedes?
No, oggi come oggi, nella Mercedes ne faccio a meno, prima di tutto perché avere una Mercedes vuol dire 500 euro di garage e alla...
Vabbè, ma non è che non te lo puoi permettere 500 euro di garage, se non se lo può permettere...
Ci sono stati tanti tagli, io non piango miseria, l'ho anche detto, mi adatto alla vita, a quello che succede oggi, mi sono adattata alla crisi che c'è, ho fatto dei tagli, con ciò non piango miseria, avevo 3 utenze telefoniche, ne ho una, e ho levato la Mercedes perché alla fine...
Poi quali altri risparmi hai fatto? 3 utenze telefoniche?
Adesso ne ho fatti diversi, mi vendo alcuni vestiti che metto in trasmissione, me li rivendo e me ne compro altri.
Addirittura?
Sì, tranquillamente, poi ti posso dare anche l'indirizzo dove le vado a vendere, via
Mauro,
no, per dire che è verissimo. Io sono una persona che vive del mio lavoro, della televisione, dei compensi, dei libri.
Ma tuo marito non ti passa un euro?
Mio marito non mi passa un euro.
Ma no, no, ma Carlo,
eccomi.
Ma è vero che non le dai un euro?
Mi fa dei regali.
Aspetta, Marina, aspetta, fallo parlare. Carlo, è vero che non le dai un euro? No, non ci credo io, dai.
Dunque, io ovviamente prendo parte al fronte della spesa, nel senso che Marina ha ricordato che noi siamo nell'unico luogo in cui viviamo, cioè via Ovidio 26 Roma, siamo in affitto. La
quanto
casa
pagate di affitto?
L'affitto lo paga lui, per esempio. Questo
quanto pagate di affitto, Carlo?
Paghiamo complessivamente circa 4.000 euro.
Un sacco di soldi,
sì, è una bella casa con un bel giardino, qui nessuno vuol parlare male di via Ovidio 26.
No, però voglio dire, non potete...
Non è casa nostra, è che noi paghiamo ogni cosa secondo l'intesa con i proprietari.
No, però scusami Carlo, voi siete andati a parlare con Quinta Colonna su Rete 4, sì, dicendo
pagata.
Ti hanno pagato, quanto
pagato,
ti hanno pagato?
Ho preso un gettone di presenza.
Quanto ti hanno pagato?
E non vado mai in televisione se non c'ho un gettone di presenza.
Quanto ti hanno pagato?
No, adesso non ricordo esattamente, ma mi pare che quello che danno sui suoi 1.000 euro di
1.000 euro
presenza, certo.
Senta, pagata 1.000 euro per dire che siete un po' in difficoltà. Questo è venuto fuori, alla fine è venuto fuori.
Non siamo affatto in difficoltà.
Ma questo è venuto fuori.
No, scusa, no, tu puoi dire quello che tu, no, non siamo in difficoltà.
Ma questo
siamo
lo dici
persone,
tu, certo.
No, è diverso.
Ma quello che è venuto fuori, quello che è venuto fuori da questa cosa, scusami se te lo dico dal punto di vista mediatico, dal punto di vista della comunicazione, è venuto fuori, leggi anche da Cospia di oggi, è venuto fuori, piangono miseria. Questo
ma
è.
Ma non piangiamo affatto miseria.
Ho capito.
L'ho anche detto, c'è una parola precisa, ho anche detto, da brava italiana mi adatto a quello che c'è in questo momento, la crisi, c'è la crisi e io mi adatto, non vado più in giro in Mercedes, non ho più 3 telefoni in casa, non faccio più dei viaggi o piuttosto mi vendo di vestiti.
Vabbè.
Adattarsi un conto, piangere miseria un altro, voi volete fare lo scoop,
no,
volete dire
ma che scoop?
I giornali no. Vogliono farlo. Vogliono dire, ma i Ripa di Meana piangono miseria, io non piango miseria, dico semplicemente non mi posso permettere, lei può chiedere, posso dare...
Cos'è che non ti puoi permettere ormai? Cos'è,
non mi posso permettere di pagare la sera un pranzo come c'è stato l'altra sera,
sì.
Di beneficenza, 500 euro per andare a tavola.
Ma cos'è, per esempio, dimmi un'altra cosa, la donna di servizio ce l'avete, sì, te la puoi permettere?
Certo che ce l'abbiamo,
vabbè,
certo.
La prima cosa
certo,
che si risparmia è quella...
Anche quello l'abbiamo molto tagliato, una volta c'erano 3 persone, adesso abbiamo una persona e mezzo.
Quanto ci avevate prima?
3 persone.
3 persone, che ci facevate con 3 persone?
La casa è molto grande, la casa qui.
Comunque, i nuovi, da Cospia, i nuovi poveri misto Kashmir, i Ripa di Meana con 12.000 euro
al mese. Ma da Cospia lo sappiamo com'è, un caro simpatico che vuole sempre fare le cose ad effetto.
Vabbè, quello è.
Fare le cose ad effetto, un conto dire che ci siamo ridimensionati. Non siamo delle persone che piangono miseria, semplicemente non si possono permettere di pagare 500 euro per andare a tavola.
Questo l'abbiamo capito.
E cognomi di persone romane e italiane che pagano, sì, 500 euro per andare la sera a una mondanità.
Per esempio, quei 1.000 euro...
Io rispondo a questi, mi dovete pagare voi perché io venga. La quarta diverso, hai capito?
Carlo, come lotta tua moglie ancora, come lotta? Lotta come una leonessa.
Mirabile.
Come una leonessa. Vabbè, torniamo da voi.
No, ma voglio dire,
aspetta, c'è la pubblicità, anche noi ci pagano con la pubblicità, cara Marina, caro Carlo, in diretta da Via Ovidio 26, dove vi trovate, Carlo e Marina di Pedimara spiegano la loro situazione economica. Io trovo una cosa anche di grandissimo.
Ma non è da spiegare, pronto?
Vabbè, l'hai spiegato tu, non è che l'ho spiegato io. Pubblicità, torniamo subito.
La Zanzara.
Sono Cruciani e Parenzo dalla Zanzara.
Ah, per quel cesso di trasmissione.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me.
In diretta da Via Ovidio 26 a Roma, Carlo Ripa di Meana, Marina Ripa di Meana, nella loro casa molto grande. Quanti metri quadrati è, caro Carlo?
Con diciamo il piano interrato credo che siano circa 400 metri.
400 metri quadrati per,
sì,
4.000 euro
e
di affitto?
C'è,
sì.
C'è un,
sì. Poi?
Un grande giardino.
Pure? Sì,
sì, che è un grande rifugio.
Sì.
In particolare durante l'estate,
sì,
diciamo, è una vera fortuna.
Beh, è una bellezza pazzesca, certo. Beh, uno però, sì, in questa situazione non si può dire che la crisi vi abbia colpito in maniera particolare,
no,
come dice Marina.
Non ho mai detto questo, ho solo detto che delle cose che per quanto riguarda la,
sì,
quantità sono notorie, perché basta
sì,
consultare la dichiarazione dei redditi 700. Il nome del 740,
no, però,
che è,
sì,
a disposizione dei cittadini, si ottiene presto.
Ecco, ma tu pensi che sia giusto,
sono...
Carlo, è giusto che ci sia questo cumulo di pensioni, 12.000 euro in tutto, oppure bisognerebbe anche lì sforbiciare e tagliare? Su.
Io ho lavorato oltre 60 anni. Credo di aver lavorato,
sì,
non per il mio salvadanaio, ho lavorato lungamente. niente.
No, d'accordo, però il cumulo delle pensioni, sono pensioni un po' troppo alte. Dai.
Anni e sono in affitto nella casa.
Quello è... perché non ti sei voluto comprare?
Descritto, ho volentieri rinunciato alla Mercedes.
Sì. Vabbè, non mi pare.
Ho lo stesso conto corrente che ho avuto prima la Comit, divenuta poi.
Ma Parenzo, cosa volevi dire? Scusa.
Poi Intesa.
Sì, ho capito benissimo.
No, voglio dire ai coniugi Ripa di Tana che nel caso Dio non voglia la situazione si aggravi, sempre vendere il titolo nobiliare volendo.
No, ma non si può vendere.
Per vendere il titolo nobiliare. Sarei molto contenta se qualcuno se lo comprasse, guarda.
Ma cosa vorresti vendere, Marina, di altro che c'è? Cosa vorresti vendere ancora?
Io ho sempre delle borse che faccio firmate a Marina Lante della Rovere, degli occhiali, degli accessori, tutte queste cose sono in vendita, se volete le vendo molto volentieri.
Ma c'è davvero così bisogno di guadagnare...
Guarda, voi state cercando di dire una cosa che non ho detto. Io non ho detto che abbiamo bisogno, ho detto semplicemente, la domanda era come vivete
Ma stai con la panda sul serio?
Certo che sto con la panda, sono con la panda e col motorino.
Col motorino.
Sono felice di starci, tra l'altro, perché a Roma andare in giro in Mercedes
Scusate, ma c'è gente che fa finta di essere ancora ricca e invece c'ha le pezze al culo, secondo te, tra gente che conosci?
No, veramente questo non lo so, c'è gente che per imbrogliare inventano, oggi succede di tutto, mi è anche successo che l'altro giorno in un negozio mi hanno sottratto da un pacchetto, per dire la crisi, da un pacchetto mi hanno sottratto una cosa che avevo comprato. Succedono delle cose incredibili per dire che la crisi c'è, la crisi c'è, insomma la gente fa più
però attenzione, insomma diciamo con un appartamento da 400 metri quadrati uno se la può cavare, su dai.
Ma infatti ce la caviamo benissimo, ma la domanda era come la vivete la crisi, non che come piangete.
No, ma è con un po'
piagne qua, è inutile che ci fate dire che piagniamo,
ma è un po' siamo
semplicemente diciamo,
ma hai detto che ti vendi il coso, hai detto che ti vendi i vestiti.
Scusa, non me la dai, guarda, tu fai il tuo mestiere, a me come fai a parlare? Io ti voglio dire, io non sto piangendo.
Ti adoro quando fai così.
Io sto dicendo semplicemente che mi sono ridimensionata per come vanno le cose, perché guadagno meno, perché mi pagano meno le televisioni. La televisione una volta pagavano la Rai, Canale 5, tutto pagavano, ma oggi pagano molto meno.
Ti adoro quando combatti così, quando mi dici sono passata da 3 donne di servizio a 1 e mezzo. È stupendo.
C'avevo la stiratrice, facevo dei massaggi ogni tanto, facevo a casa.
Qual è un'altra cosa di lusso che facevi che non fai più?
Facevo 2 massaggi a settimana che non faccio più.
Facevo
un personal training che veniva, non lo faccio più.
Un bel bell'uomo, spero.
Non viene più.
Personal trainer.
E tu che cosa pensi? Che sono che mi sparo in fronte? No,
per carità.
Anzi, certe volte fare delle economie è anche piacevole, perché pensi che le puoi che in fondo.
Ma senti, ma quelli che si suicidano per la crisi sono te perché sono un po' malati o perché effettivamente soffrono per la crisi?
Purtroppo ci sono persone che stanno molto messe male, a questo dovete chiedere e parlare. C'è tanta gente messa male, e gente che la crisi la sente, la soffre, la patisce veramente. Chiaramente non è casa Ripa di Meana, questo torno a dire, però se mi vieni a dire se stavo meglio negli anni 80, ti dico alla larga se stavo meglio.
Alla larghissima. Sì. Vabbè,
stavo,
vi saluto.
Proprio molto meglio, carissimo.
Vi saluto e vi abbraccio.
Dire più che io piagno, perché io me la rido.
Beh, un po' piagni, un po' piagni. Sei passata da tre.
Carlo chiede la parola.
Dimmi, Carlo, caro, dimmi.
Allora. Tutto è nato, questo scangeo, perché ripeto,
scandeo,
uno chiede 7:40 e ecco là che risulta esattamente quello che ora riassumo, l'imponibile
è... Quant'è?
Accidenti,
Che ne so,
92.000 euro.
Sì.
L'imponibile 92.000 euro.
Vabbè, tu prendi 12.000 euro di pensione, dai.
La parte che io verso è di 20.000.
Vabbè, hai 12.000 euro di pensione in tutto. 12.000 euro di pensione. Mi sembra un qualcosa di soddisfacente, dai.
Questo questa situazione
sì.
dà luogo appunto a un
sì.
Questo è il punto, a un diritto che
sì.
il nuovo Zingarelli, quindi siamo
sì.
Sui testi classici del no, dei nostri
allora dei come nostri definisce
studi,
come
lo... reversibilità aperte le virgolette, quota di pensione che alla morte del beneficiario
sì.
deve essere corrisposta a determinati congiunti dello stesso.
Cioè va tutta...
Parlando di questo, io ho elencato le fonti che costituiscono la probabile
reversibilità,
probabile beneficio di Marina.
Va bene, grazie Carlo, a presto, grazie, grazie.
Ammazza la zanzara, schiaffeggia di la chiappa, la chiappa nera ti fa. Balla la zanzara, vedrà che non ti punge per tutta.
Riccardo da Treviso, buonasera Riccardo.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, io volevo intervenire sulla RAI. Tutti questi dibattiti sui compensi. Però nessuno dei questi politici che fanno questi dibattiti propone l'unica cosa che andrebbe fatta con la RAI,
cioè?
Che è venderla.
Ho capito, ma io sono d'accordo, non tutta,
l'unica
magari
volta,
privatizzazione alla grandissima.
È stato anche referendum.
Va bene, no, Riccardo, ha ragione lei. Bisogna
andare oltre questo discorso di referendum, perché è la stessa cosa che abbiamo vissuto con Alitalia.
Vendere, privatizzare, ma nessuno lo vuole fare perché i partiti hanno le mani sulla RAI. Andiamo a Torino, Salvatore, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, io voglio intervenire su un principio di libertà, cioè siamo per introdurre nel nostro ordinamento il reato di negazionismo, mentre abbiamo eliminato il reato di bestemmia.
Non ho capito, scusi, non ho capito.
Allora, stiamo per introdurre nel nostro ordinamento il reato di negazionismo.
Forse, speriamo di no.
Siamo, ecco appunto, però abbiamo introdotto l'eliminazione del reato di bestemmia. Cioè, una persona è libera adesso per poter insultare magari il dio di qualcuno, però non può mettere in discussione l'eventuale esistenza di...
Sono d'accordo con lei, lasciamo perdere il paragone con la bestemmia, lasciamo perdere il paragone con la bestemmia, è una follia il fatto che sia introdotto, secondo me, in Italia il reato di negazionismo. Se uno dice le camere a gas per me non sono esistite, che facciamo? Se qualcuno ci chiama qui alla Zanzara, un pazzo, e dice le camere a gas non sono esistite, che cosa facciamo noi? Lo denunciamo? Lo denunciamo? No, dai, non esiste, dai, su, Fabio da Udine,
certo,
Fabio da Udine,
certo.
Fabio.
Buonasera, io volevo fare un intervento riguardo all'avvocato Taormina, quello che ha dichiarato sui gay.
Sì.
Il discorso è questo, io ho avuto due esperienze. Intanto, una parentesi, i gay... Scusate, non so, vorrei usare dei termini un po' volgari.
No, ma lei può usare tutti i termini che vuole.
No, voglio accoppiarsi tra di loro, insomma, flettare tra di loro vanno bene. Però per la mia esperienza è questa, io avevo 14 anni e è venuto un gay, mi ha tanto spinto, non avevo capito che era un gay, dentro un vano sotto l'ascensore mi ha iniziato a toccare dicendo io tocco te, tu tocchi me, dai, te lo faccio.
Ma Fabio, ma è semplicemente un cretino questo qua, non è perché è omosessuale, non c'entra niente, non c'entra nulla, quello che fa dell'avanzi in questo modo così aggressivo è semplicemente un cretino, che c'entra che il fatto che è omosessuale, non c'entra nulla.
Comunque l'altra esperienza che ho avuto io facendo...
Ma lei è malato, scusi, ma lei deve vuole fare mente locale un attimo invece di parlare a bambera? Lei sta parlando a bambera. Io, lei dice, sono stato una volta fermato da un omosessuale il quale mi ha detto, mi ha messo le mani addosso, mi ha fatto delle avance. Allora, il fatto che sia omosessuale non conta nulla. Alle donne succede spessissimo di subire però, delle avance. E nessuno dice, non è che...
Però voglio dire, se gli omosessuali hanno quegli atteggiamenti che non...
Quali
sono
atteggiamenti?
Contro...
Quali?
Le movenze o insultare...
Ma le movenze di che cosa? Per fare che? Per aggredire? Ma di che sta parlando?
Voglio dire, se sono in pubblico o anche in ufficio, non è giusto che magari fanno delle avance...
Ma quale avance? Altri... Ma di che sta parlando? Di che parla? Ma dove le vede queste avance?
L'avvocato Taormina, se ho capito bene, dice va bene, vogliono, sono gay tra di loro, poi da me non devono venire perché hanno degli atteggiamenti che a me diciamo, non piacciono. E
no, credo, ma questa è una follia, secondo me, tra l'altro, per questa frase l'avvocato Taormina avrà dei problemi, perché uno che dice il mio studio di gay non ce li voglio, i proci non ce li voglio, secondo me avrà dei problemi. Grazie, Marco da Roma.
Buonasera.
Dica.
volevo sapere, ma a Carlo Ripa di Meana che lavoro ha fatto per 60 anni? Che non
ha capito, fatto il commissario europeo, il commissario europeo, il deputato, il parlamentare, un sacco di lavori,
consigliere,
diciamo,
regionale.
Consigliere regionale.
E la casa è in affitto da un ente a 4 soldi? Oppure
no, a 4.000 euro non mi pare, non mi sembra 4 soldi.
Vabbè.
4.000 euro. Comunque ognuno paga quello che vuole di affitto. Certo, dire abbiamo
ridimensionato. Ma se l'ente pubblico.
Ma non è pubblico, è un ente, credo che non sia pubblico. 4.000 euro comunque non è poco per una casa.
4.000 metri quadri al centro, però non è un
no, 400. Quale 4.000?
400, mi sono sbagliato.
Ma Dio Vidi e Prati comunque non è centro. Comunque.
Beh, insomma. Va bene, ok, grazie. Arrivederci.
Beh, volevo sapere che cosa, non si è capito. Pino da Milano.
Sì, buonasera.
Dica.
No, volevo intervenire su Prip, che per dare un'idea su come sbarazzarsi della, della persona,
ecco,
poteva essere utile.
Sbarazzarsi di Prip, sì.
No, io proprio no. Ma visto che non lo vuole nessuno, non lo vogliono seppellire di qua, non lo accettano di là, i tedeschi non se lo prendono, perché non lo mettiamo una bella urnetta incenerito e lo portiamo in acqua internazionale? Non sono di nessuno, si risolvono tutti i problemi.
Ma guardi, ma non è che uno può disporre del cadavere di Priebke così. In teoria il cadavere appartiene ai familiari, poi non so se quelli là lo vogliono ripudiare o non lo vogliono ripudiare, perché non si è capito bene nemmeno quella cosa lì.
Scusa, allora che lo mandassero a casa dei familiari con una bella raccomandata con ricevuta di ritorno per sincerarsi.
Tu stai zitto che proponi il fatto che il cadavere debba girare per il nastro dei bagagli, su, dai. Tu proponi di disfarti no, del bagaglio, di disfarti del cadavere come se fosse un bagaglio puzzolente, dai, su.
Ho detto che siccome è lì e nessuno lo reclama, va agli oggetti smarriti, qualcuno lo reclama, oppure se nessuno lo reclama rimane là e chi se ne deve occupare, questi poveri militari di Pratica di Mare lo prendono, lo mandano con una raccomandata con ricevuta di ritorno a casa dei familiari in Argentina e poi quello che succede succede.
No, ma le raccomandate tornano indietro se nessuno le ritira e quindi poi ci abbiamo il cadavere ancora tra un mese di nuovo.
Ho capito, appunto.
Va bene, Mauro da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera
dica,
Parenzo.
Dica.
La telefonata di prima dei signori, dei coniugi Ripa di Meana è veramente stucchevole. Cioè, basta, i problemi sono veramente altri. Io non so, magari la signora l'ha fatto per ricevere il gettone di partenza anche nella vostra trasmissione.
No,
però...
no, non ha preso un euro, guardi, non ci abbiamo un euro, non ci abbiamo una lira.
Me lo auguro. Però,
no, se lo auguro, glielo posso dire con certezza. Da noi sicuro. Non ha preso un euro, sicuro, guardi.
Però direi che basta, cioè, sta gente qui... Ma che vada, insomma, ci siamo capiti, i problemi sono altri, per cui cioè, mi dispiace per loro, poveretti che fanno fatica, però c'è gente che sta molto peggio e che se la vive molto più male, e sentire quello che hanno detto è come dare uno schiaffo in faccia a chi i problemi ce li ha per davvero.
Vabbè, c'è un imbecille su Twitter o su Facebook, lo ricordo, che mi dice: non conosci tu nulla della convenzione dell'AIA, non sai che cosa sono le regole militari, lascia stare il caso Priebke, e poi aggiunge però, frase da cui si capisce tutto, servo dei giudei. Ma vai a fare in culo. Davide da Genova.
Cruciani, buonasera, volevo intervenire un pochino sui personaggi che si rincorrono e che lei giustamente intervista e fa intervenire.
Vabbè, allora?
Perché, no, e allora nel senso che Fede che sbaglia i nomi volontariamente, si parla di Priebke e fa intervenire Taormina che non so quante cause ha vinto e si è sempre introdotto in delle difese alquanto paradossali e discutibili, Marina Ripa di Meana che gridano alla povertà, però poi quando le dice che sono in difficoltà.
Vabbè, dunque?
E dunque sarebbe meglio che la trasmissione la facesse, ma desse anche più rispetto e più risposta alla
per
gente
chi?
Normale comune che soffre tutti i giorni.
Perché lei pensa di essere normale?
Penso proprio di sì.
Lei pensa di essere normale?
Normale con qualche problema, ma normale.
Lei pensa di essere normale?
Lo penso sicuramente.
Lei pensa di essere normale? Vabbè, ognuno può pensare quello che vuole.
Sicuramente, Cruciani.
Se lei pensa di essere normale...
Penso di essere normale sicuramente con i piedi per terra, non faccio quelli pindarici e non sono servo di nessuno.
Ma nemmeno io, guardi, non sono servo di nessuno. Però se lei pensa di essere normale, ragioniamoci sopra. Va, ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24, la passione si sente.